Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Nelle scorse puntate abbiamo visto la vicenda straordinaria di questo grande Papa che ha illuminato tutto il Medioevo, Papa Gregorio VII, un Papa che si può dire sia una sorta di faro che rischiara l'intera storia della Chiesa medievale. Con Papa Gregorio vengono al pettine i grandi nodi che avevano tragicamente segnato la storia della Chiesa fino a quel momento, il grande nodo soprattutto, nodo della lotta per le investiture, ovvero della lotta per preservare l'indipendenza della Chiesa. La battaglia è vinta da Papa Gregorio, moralmente, giuridicamente, anche se politicamente, sul piano cioè concreto, ci vorrà ancora molto tempo per rimettere le cose in ordine. Però di fatto la sua resistenza tenace, fermissima, che solo un grande santo poteva attuare nelle condizioni terribili in cui a volte si trovò, ha salvato l'indipendenza della Chiesa. È una battaglia, potremmo dire, esistenziale per la Chiesa, quella che giunge al suo apice con Papa Gregorio. Perché? Perché, l'abbiamo detto più volte, ma va ribadito, la situazione unica della Chiesa cattolica è quella di essere appunto indipendente dal potere politico, tanto più vera e tanto più santa quanto più indipendente. Viceversa, tanto più in crisi, tanto più ferita, tanto più incapace di santificare le anime, quanto più sottomessa ai poteri mondani, schiacciata dagli abusi del potere imperiale o monarchico o degli stati moderni. Quindi la lotta che Gregorio incarna non è una lotta fra altre, ma in un certo senso è la lotta fondamentale che la Chiesa ha dovuto sostenere sempre contro i poteri temporali, sia nei momenti in cui, durante l'età delle persecuzioni, era addirittura impedita di esistere con le spietate persecuzioni che l'impero romano scatena per 3 secoli contro di essa, sia quando, di fatto, con l'avvento dell'impero romano cristiano e poi dei regni romano barbarici, l'Europa si converte a Cristo, ma rimane profondamente, incapace in molte occasioni di sottomettersi docilmente al dolce giogo di Cristo rappresentata sulla terra dal suo vicario, il pontefice romano. Questa lotta che Gregorio porta al suo culmine e vince è fondamentale perché, come la storia ci dimostra, ci insegna, laddove questo non accade, come per esempio nelle chiese scismatiche d'Oriente, la chiesa che nasce col 1054, lo scisma di Fozio, chiesa che sottrae l'episcopato e la chiesa d'Oriente di rito greco all'obbedienza al pontefice romano. Abbiamo visto che c'è una deriva profondissima, cesaropapismo, il controllo di fatto dei monarca, del basileus bizantino sulla chiesa, e una chiesa stessa che si insterilisce, che perde qualunque slancio, per esempio missionario, che diventa una sorta di chiesa di Stato, di grande organo dello Stato, senza più una vera indipendenza, destinata a un'inevitabile, come dire, senescenza, un'inevitabile sclerosi. Ma abbiamo anche, vedremo meglio più avanti ovviamente, ma anticipiamo che abbiamo anche altri esempi, per esempio le sette protestanti che a loro volta sottomettono la dimensione ecclesiale, la dimensione religiosa, al controllo dei principi, al controllo dei re, che diventano piccoli papi pervertiti delle loro chiese nazionali, come ad esempio la chiesa anglicana che nascerà con Enrico VIII, ma lì abbiamo lo stesso problema. Le sette protestanti, rifiutando il dolce giogo di Cristo e del suo vicario, rifiutando di sottomettersi al Papa Romano, considerato un oppressore delle chiese nazionali, si trovano sottomesse alla ben più tirannica, violenta e avida dominazione del sovrano terreno, che diventa il dominatore, appunto tirannico, della sua chiesa nazionale. E questa compromissione o protestante o greco-scismatica della chiesa con il potere temporale, questa sottomissione ai monarchi, porta sempre gravissime conseguenze. E compromette una vera libertà dei sudditi, impedisce un dinamismo alla vita della Chiesa autentico. E ecco che quindi non dobbiamo mai dimenticare questo quadro di fondo. Non si tratta di analizzare questi fatti storici in modo così empirico, analitico, come se fossero scontri incomprensibili. Dobbiamo capire che al contrario è una lotta fatale, decisiva, che la Provvidenza ha permesso che si producesse per purificare la Chiesa, per spingerla a comprendere sempre meglio se stessa e i suoi diritti e i suoi doveri. E Gregorio VII, con la forza appunto che solo un santo può avere, con la lucidità, con l'intelligenza, cioè con la comprensione più profonda della vera posta in gioco, dello scontro, è riuscito a portare la Chiesa oltre il rischio di una sottomissione al potere imperiale. Ma le ferite rimangono molto profonde e oggi cercheremo di fare due cose essenzialmente. La prima, alcune riflessioni sull'effettivo potere intemporalibus, come si dice, cioè sulle questioni politiche, sugli stati, sui re, che il papato ha e deve avere. Alcune precisazioni quindi teologiche, canonistiche, molto semplici, che però sono importanti. E in secondo luogo affronteremo la stagione ecclesiastica successiva a Gregorio, in particolare soffermandoci su Papa Urbano II. Ebbene, affrontiamo il primo tema. Il primo tema è il tema che si aprì ben presto nella storia della Chiesa e che non cessò più di agitare in un certo senso gli animi. Cioè il tema della potestas directa o indirecta del Papa in temporalibus. Il senso di questa disputa accompagnerà la storia della Chiesa moderna, soprattutto, non della Chiesa immediatamente successiva a Papa Gregorio, ma accompagnerà tutta la teologia moderna, tutte le riflessioni ecclesiologiche moderne. Anche perché non va dimenticato che il nome di Papa Gregorio sarà un nome molto inviso nella storia moderna a tutti quei teorici, quegli uomini, quegli intellettuali che parteggiavano per un potere sempre più marcato del sovrano rispetto alla sua Chiesa nazionale. Pensiamo al gallicanesimo sotto Luigi XIV, pensiamo all'assalto terribile contro la Chiesa e i gesuiti che si avrà nel Settecento, dove i sovrani tendono a seguire le orme di Maria Teresa d'Austria e di suo figlio Giuseppe II e tendono a appunto schiacciare la Chiesa sotto il controllo dello Stato. E poiché tutti gli stati moderni essenzialmente cercheranno di comprimere, schiacciare i diritti della Chiesa e di sottometterla a sé, ecco che il nome stesso di Papa Gregorio VII suonerà in viso a questi poteri. C'era tutta una letteratura contro Gregorio VII, visto come un oppressore, laddove invece semplicemente difendeva i diritti inalienabili, divini della Chiesa stessa, diritti cioè che Dio stesso dalla Chiesa istituendola. Quindi attorno al suo nome si è accesa una sorta di battaglia perché è diventato il simbolo stesso della tutela dei diritti della Chiesa e del suo primato d'onore morale, spirituale, ma anche giuridico in un certo senso, sui poteri temporali. Questo è quanto ruota attorno a questa questione, ovvero appunto, lo ribadisco, la questione molto delicata della potestas directa o indirecta del Papa in temporalibus. Cosa si intende con questa espressione? Posto che la Chiesa è una societas perfecta, cioè una società perfetta come lo Stato, ovvero società che ha tutti i mezzi per raggiungere il suo fine ultimo, che è la salvezza delle anime, quindi un fine spirituale, Da Gregorio in poi, in realtà anche prima, ma diciamo da lui in poi, si pone sul tappeto questa questione. Se con riferimento alla dimensione temporale, cioè in temporalibus, in tutto ciò che riguarda non la Chiesa e non le questioni spirituali, ma le questioni pratiche come cessioni al trono, linee dinastiche, legittimità di un sovrano, piuttosto che dispute tra stati, e pace e guerra, insomma tutto ciò che riguarda le vicende politiche più concrete, se la Chiesa abbia un potere diretto e immediato anche su queste questioni, o un potere indiretto in temporalibus. Ci furono oscillazioni su questo tema e già nel Medioevo letture molto divergenti, letture che enfatizzavano una potestas directa, letture che invece valorizzavano una potestas indiretta. Ricordiamo come premessa questo tema un fatto che abbiamo già sfiorato in passato, ma è che è così importante che merita di essere toccato di nuovo, ovvero la Chiesa e lo Stato, se vogliamo l'impero, ma di fatto lo Stato, la potestas civile e l'auctoritas sacrata religiosa, hanno fini diversi, sono entrambe società perfette, perché lo Stato ha tutti i mezzi che occorrono per raggiungere il suo fine, che è la pace dell'ordine, è il bene comune e la pace dell'ordine, così come la Chiesa ha tutti i mezzi che occorrono per raggiungere il suo fine, che è la salvezza eterna delle anime, ovvero la gerarchia, le scritture, la tradizione, l'insegnamento, magistero, i sacramenti, soprattutto il battesimo e la Santa Messa, insomma tutto ciò che è necessario perché un'anima si santifichi e si salvi. Ma questi due poteri, queste due societas, non sono separate, sono distinte, o se preferite devono essere distinte, ma non debbono essere separate. Quella differenza fra distinti e separati, i due poteri sono distinti ma non separati. Sono distinti nel senso che ciascuno opera nel suo campo a fini diversi e mezzi diversi. Lo Stato ha le leggi, ha la forza armata, ha le norme fiscali ed economiche, ha le ordinanze del sovrano, ha tutto quello che occorre per governare bene lo Stato. E garantisce essenzialmente la pace dell'ordine se fa leggi che promuovono la giustizia e la virtù e puniscono il vizio. Quindi uno Stato è sicuro di raggiungere il suo fine se fa leggi giuste, ovvero leggi che ostacolano il vizio e favoriscono la giustizia nei rapporti fra le persone e le virtù. Quindi la Chiesa viceversa raggiunge il suo fine se esercita bene e utilizza bene quegli strumenti che Dio le ha affidato per condurre le anime al porto della salvezza eterna. Ma perché sono solo distinti in quanto hanno mezzi e fini diversi, ma non sono separati? Perché uno è identico, lo stesso, cioè è colui che è soggetto a questi poteri, ovvero il suddito, il cristiano, cittadino di uno Stato, suddito al contempo e innanzitutto della Chiesa in quanto battezzato, ma anche del sovrano, o se preferite dello Stato, in quanto appunto appartiene alla comunità regolata da leggi e sottomessa a poteri legittimi. Quindi il cittadino o suddito, se preferite, è contemporaneamente sottomesso a due poteri, uno quello ecclesiastico, l'altro quello temporale, in vista dei due diversi fini che le due società perseguono. Essendo però unico colui che è membro di questi due, per così dire, regni, la Chiesa e lo Stato, è evidente che i due poteri non debbono essere separati, ma solo distinti, ovvero coordinati fra loro. Perché? Perché sarebbe contraddittorio che lo Stato facesse leggi, per esempio ingiuste, che non reprimono il vizio, ma addirittura lo favoriscono, ostacolando in tal modo la società perfetta che è la Chiesa nel raggiungere il suo fine, che è la salvezza delle anime. Quindi lo Stato non può muoversi come se il cittadino, il suddito, fosse solo suo suddito, perché deve ricordarsi sempre che in realtà è innanzitutto membro della Chiesa e suddito della Chiesa stessa. E quindi deve disciplinare il suo potere, le sue azioni, avendo di mira, come dire, latamente il rispetto dei fini che la Chiesa persegue. Dunque, facciamo un esempio, legge sul divorzio, che a partire dal 700 molti stati cercano di introdurre, ecco che è una legge che non si può ammettere, perché urterebbe contro quella necessità di leggi giuste per favorire la salvezza delle persone. Il divorzio spinge a divorziare, favorisce comportamenti adulteri, abitua al peccato come se fosse cosa normale, quindi è una legge cattiva che lo Stato non deve fare, perché non facendola rispetta quel più profondo e importante fine che è la salvezza delle anime dei suoi sudditi. Viceversa, le forze anticristiane a partire dal 700 soprattutto, dall'illuminismo, dal regalismo, dal giurisdizionalismo di Giuseppe II e poi con la Rivoluzione francese e Napoleone, da lì in avanti tutti gli stati, iniziano a operare come se le due societates perfecte, Stato e Chiesa, fossero separate e non distinte. E quindi lo Stato pensa al suo suddito o cittadino come una realtà che gli appartiene, diciamo, in toto, su quale può sviluppare qualunque impianto di legge, anche leggi che favoriscono, per esempio, il vizio o il male. E questo segna la rovina degli Stati stessi, perché chiaramente in questo modo, deprimendo i fini che la Chiesa persegue, impedendo spesso che essi siano perseguiti con relativa facilità, con leggi che permettono il male o addirittura lo incentivano, lo Stato di fatto tradisce se stesso, corrompe il suo popolo e lentamente giunge a funestissime conseguenze, perché è evidente che non si può certo prosperare quando si combatte contro la Chiesa e si impedisce alla Chiesa di svolgere il suo compito di santificare le anime. Quindi la lotta per le investiture riprende, come dire, va collocata in questo più ampio contesto del rapporto fra le uniche due societates perfecte che appunto ci siano, lo Stato e la Chiesa. E Gregorio, nel suo affermare il primato di onore e di valore del potere ecclesiastico, non faceva altro che ricordare la distinzione fra i due poteri, ma questa distinzione è una distinzione dove c'è un superiore e un inferiore, perché appunto come è superiore il fine della salvezza eterna delle anime, così superiore è il potere del Papa, che può giudicare e intervenire, vedremo adesso in che modo, qualora il sovrano vada contro il rispetto della legge naturale e della Chiesa stessa. Su questo sfondo, ecco i due poteri, come vanno, le due prospettive come vanno interpretate. Dopo una lunga elaborazione teologica, soprattutto grazie alla straordinaria profondità della teologia di San Roberto Bellarmino, un grandissimo santo, controversista, straordinario apologeta, una delle figure più dotte della storia della Chiesa, tra l'altro dottore della Chiesa, grazie a San Roberto Bellarmino venne definita in modo stabilizzato, definitivo, insomma, questa dottrina. E San Roberto Bellarmino, dopo appunto in lunghe analisi e riflessioni sulla figura del pontefice romano, un famoso trattato appunto sul Papa dove ha posto, come dire, in chiarezza moltissimi elementi teologici mai prima così ben chiariti, sottolinea che il potere del Papa è di fatto primario et directe respicit spiritualia, cioè il potere del Papa innanzitutto e direttamente, innanzitutto direttamente è rivolto alla dimensione spirituale, alle cose spirituali, e solum secundario et indirecte idesti in ordine ad spiritualia respicit temporalia. Traduco, ripeto prima il testo latino, poi lo traduco: il potere del Papa primario et directe respicit spiritualia. Cosa vuol dire? Il potere del Papa innanzitutto e in modo diretto è volto verso le cose spirituali, riguarda le cose spirituali, e solo secondariamente e indirettamente, ovvero solo per quanto ciò riguarda le cose spirituali stesse, si volge verso le cose temporali. Cosa significa questo? Che il potere del Papa è un potere istituito essenzialmente e primariamente per governare la sfera spirituale. Solo secondariamente e in modo indiretto, ovvero in ordine alle questioni spirituali, può volgersi alle cose temporali. Il punto chiave è questo: i desti in ordine ad spirituali, cioè quando il Papa, perché il Papa solo in modo indiretto e secondario si può volgere alle cose temporali? Si può, e aggiungo, si deve volgere il Papa a considerare e a intervenire nelle cose temporali quando queste hanno un impatto sulla sfera spirituale. Faccio un esempio. Il sovrano di Francia fa una legge che vieta la caccia al fagiano, esempio volutamente stupido. Benissimo, la può fare, e il Papa non si sognerà certo, o un vescovo francese, di intervenire per criticare questa legge, assolutamente. Perché? Perché riguarda una questione puramente temporale, pratica, concreta. I fagiani sono in crisi, in estinzione, o hanno un valore particolare per altri scopi. Il re studia la questione e poi decide che i fagiani non si cacciano più per 10 anni. Nulla di ciò rileva o interessa la Chiesa, che ha ben altre cose di cui occuparsi. Un re fa una nuova strada con un ponte importante in ferro sul Tamigi. Benissimo. Una questione puramente temporale, giusto che la faccia, conscienza e coscienza per il bene del comune pratico temporale dei cittadini. Ma la Chiesa questo non interessa nulla. Perché? Perché è una questione puramente temporale, priva di risvolti spirituali. Ma un re propone, o un re, o un parlamento, un sovrano qualsiasi, un presidente della Repubblica, propone di dare in adozione bambini a coppie di conviventi. Questo non va bene, perché riguarda indirettamente anche una questione spirituale. L'educazione di questo bambino, lo scandalo pubblico, il fatto che il bambino sarebbe illegittimo, che non avrebbe le garanzie di crescere in una famiglia stabile fondata sul matrimonio, e quindi la Chiesa potrebbe intervenire, giudicare scandalosa e nociva una simile legge, perché indirettamente riguarda anche temi moralmente e spiritualmente decisivi della vita della Chiesa, e quindi può e deve intervenire, ostacolare questa legge, vietarla, eventualmente, a seconda dei tempi, anche magari usare strumenti forti come la scomunica, l'interdetto. Comunque ha il dovere, non solo il diritto, di operare contro questa legge, non perché invade lo spazio temporale, ma perché deve tutelare il più profondo fine spirituale e ha il diritto di intervenire in ultima istanza laddove il potere temporale rischia di compromettere il fine della salvezza eterna delle anime. Quindi questa definizione di Bellarmino è perfetta e illumina in modo limpidissimo la questione della lotta per le investiture e della lotta fra Chiesa e Stato. Primario et directe, il potere del Papa è primario, primariamente e direttamente respicit spiritualia, solum secundario et indirecte, i desti in ordine ad spiritualia, respicit temporalia. Ecco l'armonia perfetta che con questa sintesi suprema San Bellarmino ha posto in essere fra potere temporale e potere spirituale. Chiaramente l'errore nasce dove il potere temporale invade il campo della Chiesa e vuole occuparsi lui di cose spirituali, come la nomina dei vescovi o degli abati, per fare un esempio, o dove il potere spirituale, cosa che a volte può essere anche successa, non ha la misura giusta nell'intervenire in temporalibus, cioè non interviene in modo indiretto ma diretto, e quindi si occupa in modo troppo diretto e non giustificato da fini spirituali più profondi di questioni che sono di per sé da lasciare al potere puramente temporale. Questo è un po' il nodo. E questa questione, vi prego di fare attenzione a questo particolare, mi rendo conto che siamo andati un po' più a fondo del previsto nel chiarire questo nodo, dunque Urbano II lo faremo la prossima volta, visto che il Papa delle Crociate, il Papa che lancia la prima crociata, è un Papa importantissimo. Non lo introduciamo oggi, chiudo con questo concetto. Il concetto è questo, attenzione, attenzione a non confondere il tema della potestas directa o indirecta del Papa in temporalibus, a non confonderlo con la questione dello Stato pontificio e del potere temporale sulle terre che legittimamente la Chiesa possiede, possedeva, o meglio possedeva, fino al 1870. Sono due questioni completamente diverse. E la gente comune, la gente, diciamo, semplice, che non conosce la storia, spesso le confonde. Perché il potere della Chiesa sul suo Stato, lo Stato della Chiesa, nulla c'entra con il potere indiretto, in temporalibus, della Chiesa universale. La Chiesa ha, e oggi un piccolissimo Stato, in passato uno Stato più grande, aveva e ha uno Stato, e deve avere uno Stato suo per essere anche qui indipendente e libera dai poteri temporali che la soffocherebbero se fosse ospite di una potenza secolare, di uno Stato qualsiasi. Quindi è una tutela, una salvaguardia della sua indipendenza spirituale. Ma lì si tratta di uno Stato suo che deve amministrare come qualunque buon governante, senza nessuna differenza rispetto al sovrano di un altro Stato. Deve fare le strade bene, deve gestire bene le tasse, deve gestire bene l'amministrazione pubblica e via proseguendo. È uno Stato che ha, anziché un re, il Papa come sovrano. Non c'è nessun problema e anzi sotto i papi si viveva straordinariamente bene, non si viveva male, si viveva molto bene. Per esempio sotto i papi vengono prodotte una quantità di opere d'arte incredibile che tuttora ornano le nostre chiese, le nostre regioni ex pontificie. Ma come potere universale, il Papa è un potere universale in quanto suprema autorità della Chiesa cattolica universale, estesa a tutto il mondo, il Papa ha un potere di intervento indiretto, una potestas indiretta in ogni luogo della terra, in ogni Stato, virtualmente anche in Stati non cattolici o non prevalentemente cattolici. È un potere universale, come universale il potere di Cristo. Come Cristo è morto, ha patito e morto per ogni uomo, per dare a ogni uomo, non solo agli europei o agli attualmente cattolici, la possibilità di salvarsi, ma per ogni uomo, così la Chiesa ha una missione che è universale, si estende al mondo intero, non ha limiti geografici, politici o continentali e ha un potere quindi di intervento indiretto, in temporalibus, altrettanto universale, e che non c'entra nulla col fatto che aveva un grande Stato e oggi ha un piccolo Stato di cui il Papa è sovrano. Questa è una questione completamente distinta. Attenzione che qui si gioca tutto, nella confusione fra il potere temporale del Papa sullo Stato pontificio e la questione della sua potestas indirecta in temporalibus, come definita da San Roberto Bellarmino. La questione è complessa, ma spero che sia riuscito, di essere riuscito a chiarirla almeno in parte e ci dà elementi che ci accompagneranno in tutto il percorso successivo, perché come vedremo questa grande questione della potestas directa o indiretta è grande tema, un po' che attraversa tutta la storia della Chiesa del secondo millennio, e quindi abbiamo fatto bene a approfondirlo un momento. Io direi che qui vi saluto, auguro a tutti di nuovo una santa domenica e l'appuntamento è alla prossima puntata di La Storia della Chiesa. Ave Maria e buonanotte a tutti, buona giornata a tutti.